File numero 38, pagina 250. I bambini nei lager italiani. Nei campi di concentramento vi furono molte nascite, ad Arbe, Gonars e Monigo, e forse a Fraschette, poiché molte delle donne rastrellate nei villaggi sloveni e croati erano in attesa di un bambino. Abbiamo già visto la storia di Marija Poge, che partorì ad Arbe pochi giorni prima del suo trasferimento a Gonars. A Monigo, fin da luglio, funzionò un settore femminile e nell'autunno vennero trasferite molte donne da Arbe. Vi sono nati 42 bambini, alcuni anche vi morirono. Con l'arrivo delle donne ad Arbe, nell'autunno del 1942, cominciarono a nascere bambini anche nel campo di Gonars. Così registrava questa nuova situazione Frank Ljubich, infermiere del campo, nel suo diario. 24 novembre. Oggi c'è stato un parto. È nato un maschietto che ha portato la felicità nella disgrazia. È triste vedere in quali condizioni si trovano i piccini. Questo primo nato si chiamava Tomac Clemente Italo. I nomi di battesimo, come successe anche con i nomi propri dei morti, vennero registrati nella forma italiana. Ulteriore oltraggio e aspetto non secondario della politica di repressione dell'identità nazionale degli internati. Nel campo di Gonars, fra il 24 novembre 42 e il 13 aprile 43, risultano nati vivi 53 bambini. Altri 6 risultano nati morti, quindi 59 nati nel campo. A Gonars morirono, secondo i dati attualmente disponibili, 71 bambini di meno di un anno, quasi tutti per atrofia grave. Di questi 22 erano nati nel campo di Gonars. Se aggiungiamo i 6 nati morti, dei 59 bambini nati nel campo, ne morirono 28, quasi la metà. La prima della lunga serie di vittime di Arbe fu proprio un bambino. Viligem Malnar, nato a Zurge, presso Kabar, il 22 maggio 1942. Così scrisse nella cronica del monastero francescano di Santa Eufemia di Erab il frate Odorico Badurina. Ieri, 5 agosto 1942, abbiamo seppellito nel locale cimitero un piccolo angelo di 2 mesi. Viligem Malnar, la prima vittima tra questi internati. Non è difficile immaginare come lo shock della deportazione, unito alla scarsa alimentazione e alle malattie, abbia avuto gravi conseguenze sulla salute delle madri e quindi dei neonati. Lo rivela anche uno degli ufficiali incaricati di fare un'ispezione nel campo di Arbe. I primi a risentire le conseguenze di questo stato di cose furono i lattanti per la diminuita portata lattea delle madri nutrici. I calori estivi e la incongrua alimentazione somministrata dalle mamme stesse apportarono di conseguenza gli inevitabili disturbi gastroenterici. Così scriveva nella sua relazione il colonnello Perpetti. L'accenno alle mamme che avrebbero somministrato incongrua alimentazione oltrepassa la perfidia, se si pensa alle tremende condizioni di vita nei campi di cui abbiamo già portato abbondante documentazione. Comunque, questa argomentazione, basata sul principio della colpevolizzazione delle vittime, venne usata nel dopoguerra addirittura dal governo italiano a difesa di Roatta, Robotti, Grazioli, Gambara, eccetera, che venivano richiesti dal nuovo Stato jugoslavo come criminali di guerra. Riporto come esempio quanto affermò nel 1945 il generale Alfredo Rocca, colui che nell'estate del 1942 era stato incaricato da Roatta di allestire in 10 giorni il campo di concentramento di Arbe per giustificare l'alta mortalità nel campo. A. Le madri croate toglievano il cibo ai loro bambini per darlo ai mariti o ai figli adulti. Tale fenomeno, che non si verificava neanche nelle belve e che portò alla morte molti bambini, non appena scoperto, provocò da parte del comandante del campo il provvedimento di far confezionare e consumare a parte il rancio per tutti i bambini, dai 2 agli 8 anni. B. Le madri occultavano in ogni modo i loro bambini ammalati, per cui, non venendo curati, decedevano, e inoltre cercavano di occultarli anche dopo che erano morti. Eccetera, perché le argomentazioni del generale continuavano. Ora si sa quali sono gli effetti della fame, si sa che può portare a comportamenti che in altri momenti verrebbero definiti disumani, e che invece sono, nonostante tutto, umani, perché così tanti uomini e donne reagiscono alla fame. E non è impossibile che alcune donne internate si siano comportate nei modi descritti. Per giudicare bisognerebbe aver provato almeno la stessa fame. Mi chiedo invece quali siano le giustificazioni del generale Rocca. Cosa lo portava a questa spietatezza di pensiero, a questo cinismo e ipocrisia? Con quale coraggio ribaltava in questo modo la realtà? Ma anche questo, qualcuno potrebbe dire, è spiegabile, era un generale, un uomo di guerra, aveva dimestichezza con le demonizzazioni del nemico e doveva pur trovare delle giustificazioni alle sue malefatte. Il problema è che queste sue argomentazioni non rimasero private e personali, vennero assunte dal governo italiano, della Repubblica nata dalla Resistenza, e inserite nei contromemoriali per rintuzzare le accuse jugoslave contro l'esercito italiano. Costituiscono tuttora la base ideologica dell'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti delle vicende del confine orientale. Per tornare ai bambini nei lager fascisti, le loro tristi condizioni divennero sempre di più di dominio pubblico e cominciò ad occuparsene anche la curia lubianese, che era compromessa nella collaborazione con il regime fascista, ma che cercava di usare questa sua contiguità per ottenere dei risultati a favore di coloro che nei propri documenti ed interventi definiva gli innocenti, cioè coloro che non avevano commesso atti concreti contro l'occupatore. Così, in sintonia con questo concetto della separazione degli innocenti dai colpevoli, i partigiani e i loro familiari si diede da fare per la liberazione dei bambini o per impedire il loro internamento. Per ottenere questo risultato era però necessario separare i bambini dalle loro famiglie internate o internande e poi si poneva il problema della loro assistenza. La curia offrì di occuparsene, tramite le proprie associazioni e di ospitarli in propri istituti, quali i seminari. Di questo problema si occupò in particolare Monsignor Scherbeck, come risulta dell'autorizzazione che il 5 dicembre 1942 gli concesse il comando dell'undicesimo corpo d'armata. Si autorizza Monsignor Mattia Scherbeck a rilevare dal luogo di custodia della caserma Vittorio Emanuele i sottonotati minori di età appartenenti a famiglie nei cui riguardi è in corso il noto provvedimento. Seguiva l'elenco di 12 bambini, minori di 15 anni, che per spontaneo consenso dei genitori venivano lasciati alle cure dell'azione sociale della Curia Vescovile di Lubiana. L'alto commissario Grazioli non approvava che il comando dell'undicesimo corpo d'armata prendesse direttamente accordi con il vescovo, in quanto considerava quell'assistenziale materia sua e del regime. Ma come in tante altre occasioni, le autorità militari non tenne in considerazione le prese di posizione dell'autorità civile. Nel tardo autunno del 1942, il comando dell'undicesimo corpo d'armata chiese ai vari campi di comunicare il numero dei bambini di meno di 10 anni internati. Nell'eventualità che si debba procedere a breve scadenza alla loro liberazione. Abbiamo la documentazione relativa alla risposta del comandante di Gonars che in data 15 novembre 1942 rispondeva che in questo campo non c'erano bambini internati di età inferiore ai 10 anni. In effetti, a quella data, a Gonars non c'erano ancora bambini internati. Sarebbero arrivati da Arbe di lì a quel giorno. L'infermiere Frank Ljubic, nel suo diario, annota l'arrivo delle prime famiglie il 19 novembre. Nei giorni successivi sarebbero arrivati a centinaia, nelle condizioni più tristi che si possano immaginare. Così, all'inizio del 1943, quando ormai i bambini a Gonars erano oltre 1500, il comando del campo si attivò per aiutare i bambini debilitati, cioè tutti i bambini al di sotto dei 10 anni, con l'intenzione di allontanarli dalle loro famiglie con cui erano internati e mandarli nelle sedi dei seminari, disposti ad accoglierli ed educarli a diventare buoni e onesti uomini, che significava redimerli dalle colpe dei genitori o dei familiari sostenitori del movimento di liberazione. Questo progetto preoccupò moltissimo le internate. Tutte le madri erano concordi nel sostenere che non avrebbero lasciato i loro figli da nessuna parte e che li avrebbero difesi anche al prezzo della loro vita. Si riunirono in delegazione con a capo un'internata che si chiamava Eva Schlieber e andarono dal capitano Macchi. Il capitano Macchi era noto fra gli internati per essere particolarmente rigido, un fascista. Fu ucciso nell'estate 1944 da gappisti italiani. Comandante del settore femminile, ottenendo che non si parlasse più di un simile progetto. Le donne e madri del campo temevano che la partenza dei figli avrebbe significato la loro perdita, il loro allontanamento, chissà per quanto tempo. Bisogna infatti tener conto che gli internati e le internate, oltre alle sofferenze fisiche, vivevano in uno stato continuo di insicurezza psicologica sul loro avvenire. Non sapevano cosa sarebbe loro successo, quando e se ci sarebbe stata una liberazione. Non sapevano dove sarebbero stati portati i loro figli, quando e se avrebbero potuto rivederli. Una conferma che le preoccupazioni delle madri non erano prive di fondamento ci viene da un tema scritto nel 1944 da una bambina ex internata che racconta che i suoi genitori non sapevano dove lei e suo fratello fossero stati portati. Un giorno gli italiani sono entrati nel nostro paese, hanno bruciato tutte le case. La gente invece è stata costretta ad andare nel campo di concentramento di Rab. Mia mamma, mio fratello e io siamo stati tutti quanti in una tenda. Dormivamo sulla terra. Mia mamma aveva preso un gran raffreddore, avevamo sempre fame. Lì ho avuto un nuovo fratellino. Lui morì presto a causa della fame. Un giorno hanno portato via tutti noi bambini. Ci hanno detto che saremmo andati a casa. Ci hanno portati a Lubiana in un istituto. Tanto tempo dopo ritornarono a casa mio papà e mia mamma. Erano molto preoccupati perché non ci avevano trovati a casa. Hanno saputo, dopo tanto tempo, dove ci trovavamo, io e mio fratello. Ivanka Brezic, nata il 21/12/1937. Il progetto comune fra Curia di Lubiana e comandi militari di allontanamento dei bambini dai campi, ma anche dai loro genitori, rispondeva ad esigenze diverse ma convergenti dei due soggetti. Da parte della Curia si potevano realizzare le condizioni più adatte per educare secondo i propri principi i figli di genitori partigiani o filopartigiani, allontanandoli da quello che veniva considerato il male dei mali. Il comunismo, di cui i loro genitori erano considerati portatori. Invece i comandi militari potevano liberare i campi di una massa di bambini che per quanto poco o pochissimo costavano e che inoltre con la loro presenza rendevano più che esplicita al mondo la politica genocida del regime fascista. Inoltre l'allontanamento dei bambini dai genitori avrebbe aumentato lo stato di ansietà e di insicurezza negli internati, stato mentale utile per il controllo dei campi. Si può anche dire che, più in prospettiva, i comandi militari vedevano nell'affidamento di questi bambini a istituzioni legate alla Chiesa Cattolica la possibilità di realizzare, attraverso l'educazione di una generazione succube e obbediente, il progetto di fascistizzazione del territorio che la curia lubianese aveva dimostrato di non disdegnare, perlomeno in funzione anticomunista. Anche in questo caso possiamo dire che se il progetto non venne per la gran parte realizzato, è stato soltanto per la difficile situazione e per la crisi in cui si trovavano ormai il regime fascista e l'esercito italiano. Gli internati e la popolazione italiana. Una delle domande che sorgono spontanee quando si prende consapevolezza del dramma dei lager italiani riguarda il comportamento degli italiani, della gente dei luoghi in cui furono insediati questi campi, che come abbiamo visto furono sparsi su tutto il territorio italiano. Le testimonianze riguardo al primo grande campo di concentramento, gestito dall'esercito, quello di Gonars, ci dicono che gli internati al loro arrivo furono accolti come se fossero dei criminali. I treni degli internati, dopo essere partiti da Lubiana, passando per Trieste, arrivavano in un paese vicino, Bagnaria Arsa. Il loro trasferimento a piedi, incatenati, da questa stazione per 5 chilometri fino al campo, è rimasto nella memoria di molte persone. Degli internati, dei soldati di scorta e anche degli abitanti dei paesi attraversati dalla colonna, ai quali erano stato detto che quegli uomini incatenati erano dei banditi. Così ricordava Ivan Bratko, uno degli internati arrivati con i primi contingenti. Da Palmanova, dove si scendeva dal treno, si veniva condotti al campo legati con lunghe catene. Lungo la strada verso Gonars, ricordo che alcune persone, aizzate dai fascisti, sputarono su di noi. Erano una decina ed erano state oppositamente mobilitate per dimostrare odio ed avversità nei nostri confronti. Joseph Coren, internato in luglio. Il treno si fermò alla stazione di San Giorgio di Nogaro. Lì ci trasferirono in vecchi vagoni passeggeri e su di una linea secondaria ci portarono a Bagnaria Arsa. Scesi tutti dal treno, in fila di 4, ci fecero camminare per quella strada piena di polvere, sempre senza cibo né acqua, fino al campo di Gonars. Di questa passeggiata mi è rimasto impresso più di tutto quando in un paese che attraversammo ci sputarono addosso. Erano prevalentemente donne, bambini e vecchi. Per noi una cosa spiacevole. Coi successivi trasporti di internati questo accade molto raramente, per poi sparire del tutto. Questa gente non sapeva di che cosa si trattasse, erano aizzati dalla propaganda, il che si dimostrò chiaramente quando lasciammo il campo. Cesira Johan, abitante di Faulis, un paese in comune di Gonars, ricorda come a loro apparvero questi deportati che passavano incatenati e scortati dai carabinieri. I prigionieri provenienti dalla Jugoslavia arrivavano a qualsiasi ora con il treno a Bagnaria Arsa. Essi indossavano brandelli di vestiti, avevano l'aspetto sciupato ed erano legati tra di loro, sia ai piedi che alle mani, con le lunghe catene che non permettevano alcuna controffensiva. Passavano per il paese di Faulis a piedi, guidati da comandanti armati che li portavano al campo di concentramento di Gonars. Alla gente che, incuriosita, si affacciava alle finestre o usciva dalla propria casa nelle strade, i prigionieri reagivano con gesti da disprezzo e i giovani che avevano più coraggio e rabbia dentro sputtavano contro chiunque incontrassero, bestemmiando nella loro lingua, altri invece imploravano aiuto. Alle volte i vecchi più malati e sofferenti che rimanevano indietro venivano malmenati e costretti ad allungare il passo per raggiungere il gruppo. Fine del file numero 38, pagina 257.